Ciao a tutti, bentornati al podcast. Questo è il 106esimo episodio del podcast di Amazon Web Services in italiano. Oggi parliamo di un argomento che non credo abbiamo mai toccato. Parliamo di no code. Vedremo che cos'è, vedremo cosa significa, come funziona. E per l'occasione ho invitato un collega di AWS che si occupa proprio di tecnologie no code e anche low code come Machine Learning Specialist Solutions Architect. Abbiamo con noi Davide Gallitelli. Ciao Davide.
Ciao Alex, ciao a tutti e grazie per l'invito.
Grazie a te Davide, poi ci racconti meglio cosa fai, cosa vuol dire no code, ma prima di tutto devi raccontarci anche tu da quanto tempo usi AWS, se ti ricordi qual è stato il primissimo servizio che hai usato.
Ah, certo, allora posso parlare di un po' di quando ho cominciato a usare AWS, è stato circa 5 anni fa. In realtà sono entrato in AWS 5 anni fa, ma ho utilizzato AWS da un po' più di tempo. L'ho utilizzato per la mia tesi di laurea triennale, molto interessante, al Politecnico di Bari, parlando di DevOps nell'ambiente cloud. Ovviamente ho scelto AWS perché ho trovato uno degli ambienti cloud migliori e poi casualmente mi sono ritrovato a lavorare per AWS, quindi è stata un bel viaggio, una bella esperienza. E il primo servizio AWS che ho utilizzato 5 anni fa, anche un po' più di 5 anni fa, è stato proprio, ed è attualmente il mio servizio preferito, lo so che non me l'hai chiesto Alex, però il mio servizio preferito è proprio AWS Lambda, il serverless computing. È stato sempre molto interessante per me ed è per questo il primo servizio, e il servizio che oggi continuo ad utilizzare praticamente tutti i giorni è proprio AWS Lambda.
Ti capisco bene, ti capisco molto molto bene, anche se non è no code, lì anche il codice di solito serve, ma questo è un altro discorso. E, senti un po', entriamo nel vivo, Davide, vorrei riuscire a spiegare una volta per tutte, se ci riusciamo, che cosa si intende in generale, poi andiamo a capire meglio quali servizi ci sono, eccetera, eccetera, ma che cosa si intende per no code?
Certo, allora quando parliamo di no code di solito parliamo sia di no code che di low code. Entrambi sono fondamentalmente due paradigmi di programmazione o di non programmazione, se vogliamo prenderla da questo punto di vista, ma sono due trend che vediamo molto spesso adesso, sempre più diffusi un po' ovunque nelle comunità di sviluppatori, di analisti, di ingegneri, in generale chiunque abbia a che fare con un'applicazione che vuole essere il più user-friendly possibile, quindi che possa essere semplice da essere utilizzata, ma allo stesso tempo che non richieda grosse conoscenze di codice per poter essere scritta, per poter essere creata, beh, qui è proprio dove no-code e low-code vengono fuori e quindi rendono, diciamo, molto più semplice creare queste nuove applicazioni, questi nuovi risultati, diciamo, qualsiasi cosa di cui un creatore abbia idea e voglia creare effettivamente, riducendo al minimo il rischio dovuto al fatto che ci possono essere degli errori di programmazione, ci possono essere dei problemi di security, eccetera, eccetera. Diciamo, riduciamo al minimo la superficie di rischio con la programmazione, permettendo ad esempio di creare applicazioni direttamente con il drag and drop di componenti o la creazione di interfacce utenti direttamente da un applicativo. Adesso lo so che questo magari può suonare un po' molto generico, ma se volessimo fare un esempio, diciamo, lampante, ricordo dei miei primi giorni, diciamo, da sviluppatore, un passato da sviluppatore, creavo applicazioni desktop che poi sono state utilizzate anche da numerosi clienti un po' ovunque nel mondo, diciamo, e molto spesso questi clienti avevano bisogno di una personalizzazione o di creare dei flussi custom, quindi dei flussi personalizzati all'interno dell'app. Tramite il paradigma no code, diciamo, questi clienti avrebbero potuto tranquillamente creare la propria versione personalizzata dell'applicazione, creare il proprio flusso di dati e di percorsi all'interno dell'interfaccia utente in maniera molto semplice, senza aver bisogno appunto di un programmatore o di un dipartimento IT che potesse aiutare nella creazione di quest'app.
Certo, e poi ci sono tanti casi d'uso che poi tratteremo brevemente, dalle applicazioni web al machine learning all'analisi dei dati, e forse è sempre stato un po' vicino al mondo del web. Io mi ricordo i primi, non so se ti ricordi anche tu Davide, i primi site builder, forse addirittura una decina di anni fa, no? Che ti dico il drag and drop, creavi i tuoi siti. Diciamo che adesso sia per chi, come dicevi tu, ha un background tecnologico ma vuole andare più veloce, sia per chi non ha un background tecnologico e quindi vuole essere più autonomo, queste soluzioni sono sempre più appetibili. E vorrei capire insieme a te com'è che si lega al mondo del cloud, cioè cosa esiste su AWS, come si lega al mondo di AWS questo discorso del no-code.
Ma sì, effettivamente AWS ha dei servizi low-code, no-code. Diciamo che probabilmente gli ascoltatori del podcast hanno già sentito parlare qualcuno prima di me di Customer Obsession, quindi l'ossessione per il cliente, che è stato sempre stato uno dei mantra di AWS. L'idea è proprio quella che cerchiamo di rispondere alle richieste dei nostri clienti, alle necessità dei nostri clienti, fornendo loro gli strumenti di cui hanno bisogno per poter appunto arrivare a risolvere le loro sfide di natura business o di natura tecnologica. Infatti noi abbiamo alcuni servizi per il no-code o low-code, in modo tale che chiunque possa scegliere il proprio, diciamo, stile di programmazione, o meglio, di non programmazione appunto, a seconda dei vari casi d'uso e a seconda dell'industria, diciamo, con cui stiamo avendo a che fare. Ecco.
Chiaro, ci puoi fare qualche esempio?
Sì, assolutamente. Diciamo, userò due termini che sono ripresi da Gartner. Gartner ha parlato spesso di figure come il citizen data scientist, ovvero, in italiano suona malissimo, lo scienziato dei dati cittadino. Non apprezzo molto questa definizione italiana, diciamo la versione inglese suona meglio, ovvero questa figura, diciamo questa persona che effettivamente vuol fare dell'analisi, estrarre insights dai dati aziendali, quindi recuperando dei dataset o recuperando dei dati da un data lake, per esempio, per poter poi addestrare dei modelli di machine learning e visualizzare all'interno della business intelligence. Questo è un caso d'uso molto, molto comune dal punto di vista del paradigma no code, perché ad esempio noi forniamo alcuni servizi come Amazon AppFlow per la gestione del coordinamento del flusso dei dati. Per quanto riguarda la parte di data processing e per il processo di ETL, quindi Extract, Transform and Load, abbiamo AWS Glue Databrew. Per lo sviluppo di algoritmi di machine learning abbiamo SageMaker Canvas, e qui potrei parlarne per ore probabilmente essendo specialista machine learning, però per l'obiettivo di questo podcast lo ridurrò al minimo. E poi infine abbiamo per la visualizzazione dei dati Amazon QuickSight. Per coloro invece che vogliono creare proprio delle applicazioni, quindi tu parlavi prima di alcuni tool che avevamo un tempo, io mi ricordo questa sigla praticamente impossibile da pronunciare, che però in inglese suona come what you see is what you get, ovvero riesce fondamentalmente a vedere, quello che riesce a vedere è quello che poi effettivamente ottieni come applicazione. Abbiamo un tool che permette di creare applicazioni web e applicazioni mobile senza scrivere alcuna riga di codice, chiaramente se non lo vogliamo, e questa è Amazon Unicode, però avremo tempo per parlarne dopo.
Certo, poi diciamo che in tutta quella che è la piattaforma e il calderone di servizi, come qualcuno ha sentito chiamarlo, che sono a disposizione su AWS di altri strumenti e servizi visuali, insomma ce ne sono anche altri, probabilmente ne abbiamo parlato in altri contesti, anche se non abbiamo menzionato esplicitamente il concetto di no code. Non so, se pensiamo al mondo dell'intelligenza artificiale, alla creazione di chatbot, se qualcuno di voi ha utilizzato Amazon Lex, vi sarete accorti che tutta l'esperienza di creazione, di configurazione, di deployment è visuale, non c'è da scrivere codice. È possibile scrivere codice per fare integrazioni custom, ma diciamo che il servizio Amazon Lex di per sé possiamo quasi considerarlo no code. Oppure se parliamo di creazione di interfacce grafiche web, anche recentemente è stata annunciata l'integrazione con Figma di AWS Amplify, quindi riuscite a integrare più facilmente i componenti disegnati su Figma e, come dire, integrarveli con le vostre applicazioni che utilizzano Amplify per l'hosting e come framework nel vostro codice. Quindi, come dire, il range di servizi no code, low code va sempre espandendosi, poi a volte li chiamiamo servizi gestiti, a volte li chiamiamo serverless, a volte sono semplicemente servizi ad alto livello per l'intelligenza artificiale, però diciamo che se volessimo abbracciarli in questo ombrello di servizi no code, ce ne sono parecchi, iniziano a essere parecchi. E quindi Davide, la domanda che mi viene spontanea è da dove cominciare con tutte queste opzioni, con tutti questi potenziali casi d'uso, se uno volesse sperimentare da dove si comincia.
L'idea migliore da dove cominciare è sempre partire dal problema che stiamo cercando di risolvere. Sicuramente altre persone prima di me, Alex, so che tu l'hai già menzionato più volte nel podcast, poi hai parlato di working backwards, del meccanismo del working backwards, ovvero di lavorare a ritroso, cioè partire dal problema, capire chi andrà ad utilizzare l'applicazione e quindi trovarsi nella situazione in cui partendo a ritroso dal problema riusciamo effettivamente a proporre una soluzione. Quello che ho visto io con la maggior parte dei clienti con cui ho lavorato con questi tool, siamo nella situazione in cui c'è già, per esempio, un'applicazione esistente, che è gestita, ad esempio, da un team IT, da un team di tecnologia, e ciononostante si hanno delle difficoltà nell'ottenere delle informazioni utili da questa applicazione o dai dati che vengono generati. Quindi pensiamo, diciamo, a un sistema molto complesso con un data lake complesso da analizzare o di un'applicazione già online esistente che si interfaccia con un back-end molto complesso, eccetera, eccetera. Quello che vogliamo fare di solito è che cerchiamo di creare una pipeline, quindi un flusso di dati end-to-end, in modo tale da poter fare della business intelligence. Quindi facciamo l'esempio classico. Abbiamo un sito di e-commerce, abbiamo questa pagina web all'interno della quale i nostri clienti possono comprare dei prodotti, possono trovare il prodotto che gli è stato consigliato. Insomma, quello che possiamo aspettarci un classico da una pagina di e-commerce retail. E vorremmo capire un po', vorremmo estrarre un po' di informazioni a partire da questa pagina di retail, no? Quindi vorremmo fare quello che si chiama la business intelligence, quindi avere una bella dashboard, avere un cruscotto in italiano con tutte le informazioni, con tutti i dati. E per visualizzare queste informazioni dobbiamo chiaramente processare i dati, magari ottenerli, arricchirli con un po' di machine learning e infine esporli all'interno di questa dashboard. Proprio di recente ho avuto il piacere di lavorare con un grande player italiano del settore industriale, il cui obiettivo era proprio quello di permettere ai propri analisti di recuperare dei dati che erano presenti all'interno del loro gestionale di dati, arricchirli con del machine learning e visualizzarli. In modo tale da poter capire una roba molto semplice, cercare di minimizzare la perdita dei clienti, cioè, ovvero quello che in inglese chiamiamo il customer churn, ma l'idea è proprio quella di cercare di capire, ok, quali sono i clienti che per me sono più a rischio di perderli per un motivo o per un altro, e proprio cercare di capire qual è questo motivo e permettere agli analisti di farlo in maniera completamente autonoma, senza dover creare una web app apposita o una dashboard apposita ogni volta.
E immagino che questo grande player italiano avesse già dei sistemi in essere e che sia stato integrato in qualche modo qualche servizio di low code, no code. Ci puoi raccontare un po' che tipo di processo hanno seguito?
Hai menzionato un punto molto interessante. Molto spesso cerchiamo di far coesistere i sistemi low code, no code con degli ecosistemi già esistenti. Ovviamente non si tratta di reinventare tutto da zero, ma piuttosto cercare di capire come integrare delle soluzioni già esistenti con delle soluzioni che permettano della personalizzazione e della customizzazione. È stato proprio il caso di questo mio cliente, il cui obiettivo era proprio cercare di analizzare un po' le informazioni sui loro clienti, e quindi l'idea era di trovare quali sono le visualizzazioni che erano necessarie agli analisti per effettivamente capire e recepire queste informazioni di cui erano alla ricerca, e soprattutto di partire da alcuni input specifici, ovvero quali erano i dati che erano salvati all'interno del loro data lake in questo caso, al fine di poterli visualizzare. Quindi, diciamo, se volessimo seguire l'approccio del working backwards, che poi è quello che hanno fatto effettivamente loro, sono partiti appunto dal problema, ovvero come visualizzare questi dati, quindi come generare dei report che poi potevano essere scaricati sotto forma di PDF, inviati tramite sistemi di mail, eccetera, eccetera. E loro hanno deciso di utilizzare Amazon QuickSight proprio al fine di creare delle dashboard personalizzate in maniera molto semplice, riutilizzando dei componenti che a loro volta erano già presenti all'interno dell'app di dashboarding. E questo è uno dei vantaggi del paradigma no code, quindi non si tratta di riscrivere da zero come creare, per esempio, un grafico a linee, un grafico a ciambella, delle mappe, delle tabelle, eccetera, eccetera, ma semplicemente prendendo e trascinando dei componenti che sono già esistenti, puntandoli ai dati che vogliamo visualizzare E quindi da lì puoi effettivamente creare questa visualizzazione. Una delle particolarità che allora è piaciuta molto di Amazon QuickSight e che molti dei miei clienti trovano interessante di Amazon QuickSight è una delle feature che si chiama QuickSight Q, dove Q sta per questions, e quindi effettivamente permette di porre delle domande in maniera abbastanza naturale, quindi come se fosse il linguaggio naturale, del tipo quali sono i clienti che hanno più del 75% di probabilità che vadano in churn, ovvero quali sono i clienti che rischio di perdere nei prossimi 2 mesi. E quindi QuickSight quello che fa è che a partire da questa domanda automaticamente genera il plot in maniera molto, molto intelligente e molto dinamica. Per quanto riguarda poi invece come effettivamente ottenere questa informazione, quindi diciamo come fai a capire che effettivamente c'è il 75% di probabilità che il cliente abbandoni il sistema, proprio per questo hanno usato Amazon SageMaker Canvas per poter allenare l'algoritmo, allenare un algoritmo di machine learning, utilizza il paradigma di AutoML, quindi Auto Machine Learning, ovvero in maniera semplice, visuale, senza dover scrivere alcuna riga di codice. Non serve essere un data scientist per usare SageMaker Canvas, assolutamente, però se uno è un data scientist è anche abbastanza comodo, è abbastanza utile come tool. L'idea è proprio quello di fare drag and drop di file di natura tabulare, quindi dei CSV per esempio, o dei fogli di calcolo essenzialmente. L'idea è quella che si punta alla casella che si decide di voler predire, quindi in questo caso sarà churn sì o no, si chiama binary classification, in questo caso classificazione binaria, e poi il machine learning e il sistema automatico di machine learning fa tutto il resto, quindi non c'è bisogno di nessuna conoscenza di algoritmi, di righe di codice, Python, non Python, tutto questo è tutto, diciamo, nascosto, è tutto trasparente all'utilizzatore finale. Basta solo capire, ok, cosa voglio predire e, per esempio, se voglio fare degli esperimenti del tipo, si chiamano what if scenario in inglese, però fondamentalmente come faccio a capire qual è l'effetto se riduco il prezzo del mio prodotto del 15%, o cosa succede se il mio cliente, per esempio, anziché essere cliente da 2 anni è un cliente da 2 mesi, qual è l'effetto sulla predizione finale. Tutto questo è possibile in maniera visuale e visiva all'interno di Amazon SageMaker Canvas. Per quanto riguarda infine la parte, ok, una volta che noi vogliamo estrarre questa informazione, dobbiamo avere però del contenuto da cui la vogliamo estrarre, quindi da dove andiamo a recuperare il dataset per poterlo utilizzare con Canvas, ci sono altri 2 servizi che loro hanno deciso di utilizzare, che sono in particolare AWS Glue Data Brew, quindi il nostro servizio che permette di preparare e trasformare i dataset all'interno di un'interfaccia visiva molto simile a un foglio di calcolo, quindi appunto come un OpenOffice Calc o un Microsoft Excel, se vogliamo. E in questo modo è possibile recuperare dei dati da diverse risorse, Amazon S3 per esempio, Glue Data Catalog, o anche collegarsi con dei database tramite un connettore JDBC, per poi recuperare, diciamo, questo output modificato all'interno dell'app, oppure addirittura schedulare l'esecuzione di questa trasformazione. Loro poi in particolare dovevano collegarsi con un sistema di ticketing che avevano già presente, e per far questo hanno utilizzato Amazon AppFlow, che è un servizio che effettivamente permette il data movement, si chiama No Code Data Movement, ovvero ti puoi connettere a degli applicativi SaaS, recuperare informazioni, per esempio questi applicativi SaaS possono essere Salesforce, SAP, Zendesk, Slack, ServiceNow, eccetera, eccetera. Ci si può connettere a questi servizi dando le proprie credenziali, i propri login, eccetera, eccetera, e definire come questi dati poi devono essere, per esempio, salvati in Amazon S3 in modo tale che poi possano essere riutilizzati dagli analisti tramite Glue Data Brew o direttamente tramite Canvas, se vogliamo. Tutto questo, senza ombra di dubbio, non ne parliamo oggi, ma ovviamente in completa sicurezza, visto che sia AppFlow che Glue Data Brew supportano AWS Private Link, quindi il metodo per fare il movimento di dati in maniera sicura tramite encryption at rest e encryption in transit, quindi la sicurezza, diciamo, cifrare i dati sia in transito che quando sono effettivamente salvati all'interno del data lake.
Ok, quindi per ricapitolare un attimo, Davide, no, andando a ritroso dall'inizio del processo, l'idea è quella che Con Upflow andiamo a pescare o a integrare i dati con queste applicazioni SaaS che magari stiamo già utilizzando. Una volta che i dati sono dove devono essere, di solito serve una parte di trasformazione e manipolazione dei dati e possiamo farlo con Glue Data Brew. Avevamo fatto, mi pare, un episodio dedicato a Glue Data Brew, quindi andatevelo a riascoltare, andiamo un po' più in profondità. Una volta che i dati sono trasformati, sono pronti per essere, come dire, masticati e ingeriti, insomma, masticati dai modelli di machine learning per riuscire a fare delle predizioni. Possiamo usare SageMaker Canvas. Una volta che abbiamo i dati, come dire, già arricchiti da questa intelligenza artificiale, riusciamo a visualizzarli con un tool di business intelligence come Amazon QuickSight, che poi, tra l'altro, all'interno, se ricordo bene, ha lui stesso delle funzionalità di forecasting, di previsione, abbastanza intelligenti proprio all'interno della dashboard, se non volete fare lo step aggiuntivo con SageMaker. Quindi, come dire, questo è un po' tutto il flusso dalla partenza dei dati esterni o interni o un mix di entrambi, l'ETL, l'intelligenza e la visualizzazione. Ma vorrei andare oltre, Davide, parliamo di tutta quell'altra categoria di sviluppatori. Tutte quelle persone che sanno scrivere codice, ma preferirebbero non farlo o hanno l'esigenza di andare più veloci. Quindi, che cosa succede? Cosa si può fare se un cliente non ha un'applicazione, la deve sviluppare da zero, però lo deve fare velocemente? Quale soluzione esiste qui?
Partiamo da un'idea, cerchiamo di definire qual è il profilo della persona, prima di tutto, che può essere interessata diciamo, a questi tool di creazione di applicazioni da zero. E, non me le voglia Gartner, sfrutterò un'altra terminologia molto comune che è il citizen developer. Quindi, appunto, come parlavamo prima del citizen data scientist, abbiamo in questo caso il citizen developer, quindi chiunque abbia necessità di creare un'app da zero, ma senza aver bisogno appunto di scrivere, senza aver voglia più che altro di scrivere alcuna riga di codice, ma riutilizzando una libreria di componenti e questa interfaccia utente che appunto permette di creare l'app in maniera abbastanza intuitiva, in maniera abbastanza visiva. Hai già menzionato Amazon Unicode, quindi ne abbiamo già parlato, è il servizio che effettivamente permette il no code development. No Code Business App Development è il termine che trovate se andate oggi sulla pagina di Amazon Unicode, però effettivamente che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che permette il tool è di basare la creazione di un'applicazione web o di un'applicazione mobile senza l'utilizzo del codice, quindi senza dover scrivere del codice, senza dover sapere di HTML, senza dover sapere di CSS, JavaScript, nulla. L'idea è che abbiamo un'interfaccia web, anche questa basata su dei fogli di calcolo, quindi supponiamo che stiamo creando un'applicazione del tipo, non lo so, stiamo facendo project management, no? Stiamo gestendo un progetto e abbiamo delle scadenze specifiche, abbiamo delle persone specifiche che stanno lavorando su questo progetto. L'idea è che normalmente queste informazioni sono contenute in un file di testo o idealmente in un foglio di calcolo, per esempio. Quindi noi recuperiamo le informazioni da questo foglio di calcolo. Selezioniamo degli elementi che permettono di visualizzare il contenuto di questo foglio di calcolo in un'app molto carina, direttamente costruita all'interno del servizio di Amazon Unicode. E quindi niente, semplicemente una volta creati, diciamo, definito il dataset, creato lo stile grafico dell'applicazione e definiti quali sono i collegamenti fra i vari componenti dell'applicazione. Beh, siamo pronti a utilizzare direttamente l'app. E l'ho vista utilizzata per tanti diversi tipi di use case, onestamente. Adesso ho fatto l'esempio del project management, ma può essere anche semplicemente team management per sapere chi fa parte del nostro team, se vogliamo gestire una campagna di marketing. Fondamentalmente, l'immaginazione è il limite da questo punto di vista.
E entrando un po' nella pratica, mettiamo un po' le mani in pasta, com'è che si crea un'applicazione per Unicode? Cioè, hai citato questi fogli di calcolo, hai citato che possiamo creare applicazioni web o mobile. Nella pratica, cos'è che bisogna fare?
Allora, prima di tutto bisogna avere chiaro che cosa si sta cercando di creare, quindi qual è l'obiettivo. Molto spesso evitiamo di reinventare la ruota, appunto. Infatti Amazon Unicode permette già di utilizzare alcuni template preesistenti, quindi alcune applicazioni simulate già preesistenti, appunto ne menzionavo prima alcuni tipi, project management, team management, marketing, eccetera, eccetera, pianificatore di eventi, eccetera, eccetera. Ce ne sono già tanti che sono disponibili, quindi è possibile direttamente utilizzare quelli preesistenti, soprattutto se fanno già il 90% del nostro obiettivo, quindi abbiamo solo da aggiungere qualche funzionalità extra. Oppure si può creare qualcosa di completamente custom, e l'importante quando si crea qualcosa di totalmente personalizzato è aver chiari quali sono i tre elementi chiave di Amazon Honeycode. In questo caso abbiamo le tabelle, appunto i fogli di calcolo, che sono il nostro dataset, quindi il nostro simile a un database relazionale per la nostra applicazione. Abbiamo il builder, che quindi è l'interfaccia grafica a cui mi riferivo prima, che permette di fare drag and drop dei vari componenti per creare effettivamente l'interfaccia grafica della nostra app, sia visualizzandola in maniera web che visualizzandola come se fosse un dispositivo mobile. E infine abbiamo le automazioni, ovvero il workflow, ovvero quali sono i processi che permettono di passare da una schermata ad un'altra, come passare i dati da una schermata alla tabella dietro l'applicazione, o viceversa, soprattutto viceversa. E una volta che abbiamo definito, diciamo, questi tre componenti, è il momento poi effettivamente di visualizzare questa anteprima, vedere se ci piace, se non ci piace, iterare sul processo effettivamente della nostra applicazione, fare in modo che sia pronta a essere utilizzata. E una volta che ci piace, siamo contenti, quello che possiamo fare è che la condividiamo con delle persone che sono già registrate ad Amazon Unicode, quindi prima di tutto dobbiamo essere sicuri che il nostro team abbia fatto accesso ad Amazon Unicode. In tal caso possiamo inserire la loro email nella condivisione dell'applicazione, e poi loro potranno scaricare l'app, per esempio, di Unicode su iOS o Android e fare l'accesso e quindi visualizzare l'applicazione che abbiamo creato per loro. Oppure, perché no, direttamente accederci dal web, gli passiamo un link al quale dovranno fare il login, dovranno fare accesso, e quindi avranno a disposizione l'applicazione. Chiaramente ci sono stati dei casi in cui dei clienti hanno voluto collegare l'app creata tramite Honeycode con un back-end un po' più personalizzato, un po' più developer-friendly, diciamo. Infatti avevano ad esempio una REST API che avevano costruito con API Gateway, e quindi a questo punto è completamente possibile. Infatti Amazon Unicode permette direttamente un'integrazione con altri servizi di AWS, permette di inviare delle richieste HTTP come se fosse effettivamente un'applicazione web a tutti gli effetti, e in questa maniera si riesce a rendere l'app creata tramite Unicode anche abbastanza dinamica. Ma soprattutto la cosa più importante, secondo me, è quello che effettivamente hanno più apprezzato i clienti che hanno utilizzato Unicode, è proprio la capacità, appunto, tramite queste richieste, tramite l'integrazione con una vera e propria API, di coesistere con dei sistemi preesistenti. Lo dicevamo già all'inizio, l'idea del low code no code non è quello di soppiantare, non è quello di prendere il posto di altri paradigmi esistenti, ma di coesistere in un ambiente IT già sviluppato e di permettere a chiunque, quindi c'è un termine, democratizzare, diciamo, lo sviluppo da questo punto di vista. E l'idea è quella di proprio di permettere a chiunque di creare un'applicazione, di interfacciarsi con dei sistemi esistenti. Quindi questo è per me ad oggi il vero vantaggio del paradigma low code no code, che sia per analytics, che sia per machine learning o che sia per lo sviluppo, come abbiamo visto proprio come l'ultimo punto.
Molto molto bene, e io mi permetto di spezzare una lancia anche verso il pricing, che include un piano che costa 0 euro al mese, quindi potete dargli un'occhiata. Insomma, mi pare che fino a qualche migliaio di righe nei vostri fogli di calcolo e fino a una ventina di collaboratori, comunque di membri, nei vostri, no, magari per applicazioni interne, per il vostro team, insomma, riuscite a dargli un'occhiata senza nemmeno aprire il portafoglio, quindi gli darei proprio un'occhiata. Sarebbe molto bello poi mostrarvi tutta l'interfaccia grafica di gestione, di creazione della UI. Ovviamente è un podcast audio, ragazzi, quindi andate su honeycode.aws, poi vi metto tutti i link in descrizione come al solito, così riuscite un po' anche a vedere che faccia questo tipo di servizio. Vi rimando ai link anche di tutti gli altri servizi che abbiamo menzionato oggi, da Upflow a GlueDataBrew a SageMaker Canvas, Amazon QuickSight, forse ce ne sono altri due o tre, e li trovate tutti, ovviamente è facile trovarli. Se avete domande, se avete dubbi, io e Davide siamo qui a disposizione, quindi scrivetemi, ci trovate su LinkedIn, ci trovate un po' dappertutto. Io, Davide, ti ringrazio davvero tantissimo e ti rimando alla prossima.
Grazie a te Alex e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato oggi.
Grazie di nuovo Davide, ciao. Ragazzi, spero sia stato utile come sempre. Il mio obiettivo è farvi accendere qualche lampadina, darvi qualche idea, darvi qualche spunto, magari per fare qualche esperimento in più che altrimenti non fareste, soprattutto se c'è un'opzione, insomma, una possibilità di farla senza nemmeno aprire il portafogli. Io sono Alex di AWS Italia, come al solito vi saluto, ci sentiamo fra qualche settimana. Probabilmente ci sentiremo dopo il reInvent, che è di qui a fine mese, a fine novembre, e quindi insomma vi do anche il buon reInvent e ci sentiamo a dicembre con un bel riassuntone degli annunci. Ciao, a presto!